Abbiamo ripercorso l'evoluzione di Blackmoor nella bozza del Fantasy Game. La travagliata collaborazione creativa porta alla nascita del primo gioco di ruolo commerciale della storia, Dungeons & Dragons. Bentornati a tutti gli ascoltatori. Questa è La Voce dell'Alleanza, il podcast dell'Italian Translation Alliance. Io sono Roberto, sono sempre qui con Alessio e oggi continueremo la nostra retrospettiva sui primi giorni dei GDR, parlando della prima edizione del gioco di ruolo più famoso del mondo, Original Dungeons & Dragons. Quello che colpisce oggi leggendo Original Dungeons & Dragons sono soprattutto due elementi, che è scritto in una prosa veramente poco elegante. E come sia anche abbastanza criptico per chiunque non sia legato alla scena del wargaming statunitense dei primi anni 70. Tu cosa ne pensi di questo?
Devo dire che è assolutamente vero. Original Dungeons and Dragons, come fu concepito, anzi, più che altro come fu scritto da Gygax, fu certamente un passo in avanti rispetto, come avevo detto lo scorso episodio, questa serie di note fotocopiate messe alla rinfusa, post-it, però aveva un grosso limite, ovvero che Gygax si rivolgeva a chi aveva già appunto un'infarinatura di wargame, quindi c'era appunto tutta una serie di linee guida implicite su come andasse letto un regolamento, dove cercare informazioni, e lui né più né meno si adattò a quello che era il codice dei wargamer del Midwest. Pensiamo già anche per esempio a quello che abbiamo parlato nelle scorse episodi, Strategos, Braunstein e così via, che erano appunto scritti in una prosa molto sintetica, implicando molto o assumendo il fatto che ci fosse una conoscenza orale che aiutasse l'interpretazione del regolamento. E ovviamente tutto questo faceva parte del background di Gygax, che appunto era uno dei fondatori della Gen Con, dell'International Wargaming Association e successivamente del Castle Crusades. Quindi lui semplicemente scrive in quel modo perché dà per scontato che quello che avesse appunto scritto sarebbe stato letto solamente da wargamer che avessero un'infarinatura di base, magari anche già con altri prodotti aveva pubblicato come Don't Give Up the Ship oppure Chainmail.
Ma parlando un po' del contenuto di Dungeons & Dragons, quanto sappiamo che c'è di Arneson e quanto di Gygax nel regolamento, come è stato poi pubblicato nel 74?
Allora, le differenze sono tante. Un riassuntino velocissimo di come funzionava Blackmoor, perché effettivamente noi no, abbiamo un'idea molto vaga, o perlomeno quello che mi hanno detto Bob Mayer, Greg Svensson sui forum era semplicemente che Dave utilizzava un sistema abbastanza freeform, basato su due dadi a sei facce. Sceglievi un descrittore. C'erano delle caratteristiche e poi te, si tirano due D6 e decidevano in maniera graduale il successo o il fallimento di un'azione.
Sì, era una modalità che, sì, era una modalità che veniva utilizzata, mi dicevi la volta scorsa, in parecchi wargame, che quindi veniva ripresa anche non soltanto da Wesley e Arson, ma in realtà anche da Barker, come poi vedremo in una puntata successiva per il sistema primordiale di Teocumen, che era la campagna di Barker, che poi originò Empire of the Petal Throne. Però vabbè, chiudiamo pure la parentesi perché ci torneremo sicuramente su Barker e Teocumen.
Esatto, e vi ricordate che appunto, come ho detto, gli appunti di Dave erano un casino perché non c'era letteralmente altro aggettivo per definirli. Quindi Quindi Gygax, un po' seguendo le linee guida di Dave, che ripeto, si alternavano appunto, un giorno diceva una cosa, poi il giorno dopo appunto se ne ricordava l'opposto, quindi Gary dovette fare un taglia e incolla, un taglia e cuci e poi aggiungere parte del, appunto, del suo sacco. Cosa sappiamo che cosa alla fine Gary aggiunse sulle note di Dave? Allora, innanzitutto il sistema di risoluzione dei combattimenti, la cosiddetta melee. In particolare lui prese chainmail, cioè se noi andassimo a vedere appunto il primo libretto di Originals Dungeons and Dragons, noteremo che appunto uno dei materiali richiesti per giocare, oltre a matite, carta, dadi, anche una copia di chainmail, perché si presupponeva si conoscesse appunto le procedure per la risoluzione dei combattimenti in questo wargame medievale, e semplicemente Gary lo prese e lo traslò a livello di combattimento 1-1 individuale. Altro esempio appunto di qualcosa che sta aggiunto da Gary sono i dadi poliedrici, ovvero Gary cercava appunto una risoluzione diversa dalla classica distribuzione a campana da 2D6, no? Che crea una curva di Bernoulli, quindi hai risultati per esempio dal 4 all'8 che sono i risultati più comuni, e poi ci stanno le tra virgolette le alette della campana di questa distribuzione di Bernoulli con i risultati, diciamo, migliori o peggiori. Gary cercava un sistema molto più uniforme rispetto ai 2D6 per la distribuzione matematica, e trovò questo catalogo di forniture di materiali scolastici, dove appunto venivano pubblicizzati questi solidi platonici a scopi educativi nelle classi di matematica. E lui ebbe l'idea di utilizzare questi dadi platonici, questi dadi che rappresentavano appunto figure platoniche, appunto il dodecaedro e così via, come dadi. E lì introdusse l'utilizzo del D20, per esempio, per la risoluzione delle meccaniche.
Erano dadi difficili da reperire in realtà, perché non erano così comuni, erano pochi produttori e non penso che ci fossero neanche troppi distributori all'epoca.
Esatto, infatti poi fu lui stesso poi a fare da tramite, acquistandoli, impacchettandoli e vendendoli a $1.75, accompagnati al regolamento di Original Dungeons and Dragons. Però c'è oltretutto, c'è anche altri due dettagli riguardo a cosa Gary aggiunse. La famosa classe armatura. Dove viene la classe armatura? Viene appunto da un wargame che pubblicò assieme a Dave, chiamato Don't Give Up the Ship, che fu la loro prima collaborazione ufficiale, dove appunto ogni vascello aveva una certa classe armatura e ne definiva la capacità di sopportare i colpi prima di affondare. E lui appunto riprese quel concetto e lo impiantò all'interno del sistema di melee, che appunto si basava su chainmail. Quindi all'interno del regolamento venivano dati né più né meno solo delle indicazioni su cosa modificare di chainmail, e finita lì. Infatti poi il sistema di combattimento di Dungeons and Dragons che conosciamo come classico, quindi tira il D20, guarda, incrocia la classe armatura, un risultato con la tua bonus d'attacco per vedere come se riesci a colpire o no l'avversario, verrà successivamente. Né più né meno viene utilizzato il sistema di task di chainmail, quindi c'era un range da 8 a 12 da fare, e chi riusciva con i dadi a rimanere su questo range riusciva a colpire l'avversario. Però c'è anche quello che direi un fun fact. C'è un altro materiale di gioco richiesto, ok? Che molto spesso la gente dimentica fosse quello che appunto veniva definito mandatory, cioè necessario a giocare. Un tabellone di outdoor survival. Allora, cos'è outdoor survival? Outdoor survival era appunto questo gioco da tavolo più che un wargame pubblicato dalla Avon Hill, se non sbaglio, dove lo scopo era attraversare questa la mappa indenni, simulando appunto un'esperienza tipo survivalist, per intenderci alla Rambo. Gygax, ricordiamo, prendeva qualunque cosa gli capitasse a tiro e la incorporava nel proprio gioco. Cioè, parliamo di un uomo che ha preso i giocattoli dei figli o i pupazzetti di gomma e trova al supermercato dal ferramenta come mostri nelle proprie campagne. Quindi aveva una copia di Outdoor Survival, voleva fare un'esplorazione fuori dal dungeon, prese il tabellone e fece un, diciamo, un test utilizzando appunto il tabellone di Outdoor Survival, che infatti poi fu richiesto come materiale aggiuntivo. Il board game, ironia della sorte, il board game ebbe pochissimo successo, ma poi aumentarono le vendite proprio perché i giocatori di Dungeons & Dragons lo riutilizzavano nelle proprie campagne. Queste sono le principali modifiche che sulla cosiddetta scatola bianca, la prima edizione del 1974 autoprodotta, Gary impiantò rispetto alle regole molto freeform e minimali del cosiddetto Braunstein medievale, ovvero Blackmoor. Ah, ecco Rob, mi dimenticavo poi di una cosa molto importante, oltre Outdoor Survival, alla CA e a CMail, la magia vanziana, perché non era chiaro in Blackmoor come funzionasse la magia. Quindi, letteralmente, Gygax si ispirò al suo scrittore di fantascienza Sword and Sorcery preferito, Jack Vance, che è appunto l'autore del il ciclo della Terra Morente, in cui effettivamente la magia era memorizzata all'interno della testa dei singoli incantatori, e una volta lanciato l'incantesimo letteralmente, come una creatura vivente, sfuggiva dalla mente del mago. E appunto Gygax integrò la magia in quel modo, ovvero inserendo i famosi slot incantesimo di differenti livelli, che proprio grazie a Jack Vance chiamiamo per l'appunto magia vanziana.
Aggiungo soltanto che è una lettura consigliatissima, soprattutto alla prima antologia, appunto, La Terra Morente, perché a parte aver ispirato Gygax, è comunque uno dei capisaldi della science fantasy classica, quindi assolutamente consigliato una lettura di questo grande autore. Ecco, abbiamo visto quindi un po' come è nata una specie di sinergia, ma Gygax abbia messo anche tanto di suo nel realizzare Dungeons & Dragons, proprio perché, come avevamo visto la volta scorsa, gli appunti di Aronson da un certo punto di vista erano disomogenei, e sicuramente Gygax aveva un senso migliore degli affari, no? E, però per riuscire a lanciare questo gioco, in qualche modo doveva confezionarlo e produrlo. E come avvenne questo? Perché la TSR alla fine, almeno nel suo inizio, non era per niente la grande casa di produttrice che tutti hanno in mente, ma stava in uno scantinato, giusto?
Esattamente, quale fu la storia? Cioè, innanzitutto Gary testò quello che all'epoca definiva The Fantasy Game, con appunto Ernie il figlio appunto il maggiore della famiglia, Don Caglie, e appunto quello che fu poi uno dei personaggi meno conosciuti ma al tempo stesso più influenti della TSR, ovvero Robert Kuntz, di cui poi in un'altra puntata parleremo, come diciamo playtester, da cui poi la storia appunto famosa che la figlia non si sa se fosse, se sia leggenda oppure confermato, propose il nome Dungeons & Dragons. Quindi cosa successe? Gary ovviamente aveva questo scheletro derivato da Blackmoor, che decise in maniera un po' ingenua di inviare in giro per playtest a altri gruppi di wargamers. Però poi a un certo punto dice: aspetta, cavolo, ma io ho fatto una stupidaggine qui. Perché? Perché se io mostro questa idea, lui, Gygax fu sempre paranoico su queste cose, era molto attaccato all'idea, al prodotto, eccetera, eccetera. Alla fine il suo background, ironicamente, era anche quello di ex assicuratore e venditore di polizze sulla vita, quindi come formazione era appunto un mercante. Decise appunto di accelerare. Sostanzialmente cercò soldi, aveva bisogno di iniziare a produrre il gioco e metterlo sul mercato. Provò appunto dall'Avalon Hill, che era la principale azienda di wargame e giochi da tavolo dell'epoca, e gli sbatterono la porta in faccia. Cioè, letteralmente gli dissero, ma chi comprerebbe mai un gioco dove non sono chiari gli obiettivi fin dall'inizio e che non ha una fine né precisa né un inizio ben definito? Non rischio soldi su una cosa se sono sicuro che flopperà. Questa fu la risposta, e la stessa risposta la ottenne da Guidon Games, che era appunto l'editore di Chainmail e appunto di Don't Give Up the Ship. Gygax a quel punto però non si arrese, cioè lui era convintissimo dell'idea, era convintissimo di appunto pubblicare Dungeons & Dragons, visto che era letteralmente il suo sogno bagnato. Fin dai tempi non sospetti, quando cominciò a giocare wargame medievale appunto con The Siege of Brandenburg, aveva l'idea di fare appunto una versione fantasy di un wargame per simulare le avventure di Conan il Barbaro. Infatti, quando appunto non riuscì a trovare nessun editore disposto a pubblicarlo, si mise in proprio. Però appunto aveva bisogno di soldi, quindi lui e Don Caglie, uno dei appunto playtester della prima versione di D&D, fu appunto quella di contattare Brian Blum, quest'altro wargamer, che appunto, diciamo, di buona famiglia, che non aveva alcun problema economico, per chiedergli $3,000. Quindi, alla fine, fu realizzata letteralmente in fretta e furia la TSR, presero i $3,000 che furono immediatamente investiti nella stampa, nel confezionamento, il che vuol dire comprarono una stampatrice, si misero uno scantinato di Gary e si misero letteralmente a stampare, rilegare con gli spilli, a prendere ovviamente le varie scatole, appiccicarci un'etichetta sopra con la famosa copertina del vichingo sul cavallo. E infatti, poco tempo dopo riuscirono a produrre 1000 copie fatte a mano di quella che fu l'edizione originale, la scatola bianca, che appunto fu immediatamente una hit. Cioè, lui credeva di vendere tutt'al più un migliaio di copie nel giro dei wargamer del Midwest, però nessuno appunto si aspettò mai un successo del genere. Cioè, letteralmente, tempo 6 mesi avevano già venduto tutte le 1000 copie, arrivavano altri ordini, e fu così l'inizio della storia commerciale di D&D.
Tra l'altro, vorrei dire, hai detto $3,000, giusto, l'investimento iniziale?
Sì, se non erro.
Sembra un bruscolino, cioè è una cifra importante anche a oggi pensare a $3,000, però se fai il calcolo dell'inflazione, in realtà sono l'equivalente di circa $19,000 attuali, quindi non è proprio un capitale iniziale non indifferente, insomma.
Esattamente. Infatti, poi, tenendo conto che $3,000 il capitale iniziale di investimento, tenendo conto che poi i prezzi medi della scatola sembra sui $5-6, i dadi poliedrici per giocare erano $1,75, e la media appunto dei wargame che potevi acquistare era fra i $4-9, capisci già che effettivamente non erano bruscolini.
Tra l'altro, lo vendettero, mi sembra, a $10 alla confezione.
Ah, $10, infatti. che ripeto non era poco.
Non era poco per niente, perché sono $60 attuali, tant'è che, ma questo poi lo vedremo in una puntata successiva, Ken Santandré, che è l'autore di Tunnels and Trolls, che è stato il secondo gioco di ruolo della storia pubblicato, anche se, vabbè, è controverso nel senso che se la batte un po' alla pari con Empire of the Fatal Throne, e tra le ragioni di vendere il suo prodotto adduceva il fatto che trovava osceno, a sua detta, pagare un gioco del genere $10, e lui infatti lo vendette, se non erro, a $3 or $4, insomma, a un terzo circa del prezzo di Dungeons and Dragons. Mm-hmm. E a vederlo oggi $10 appunto non sembra tanto, però è praticamente costava come l'equivalente attuale di uno dei manuali del trittico classico, insomma, dei tre manuali che ancora adesso si comprano di Dungeons and Dragons. E quindi era comunque un gioco costoso. E nonostante questo, ebbe un successo clamoroso, perché, come stai dicendo tu, la prima tiratura si esaurì praticamente in tempi brevissimi, considerando il tipo di copertura pubblicitaria che ebbe il gioco.
Zero, cioè letteralmente zero, cioè fu un miracolo, perché che poi in realtà poi miracolo fino a un certo punto, perché comunque buona parte dei wargamer erano intorno ai 20 e 35 anni, la maggior parte di questi che appunto giocavano nei college, quindi è chiaro, un posto dove la socialità la fa da padrone, e quindi il passaparola fu piuttosto efficace in questo tipo di ambienti.
E praticamente questo passaparola portò a subito alle ristampe. Quante ne stamparono? Mi sembra almeno altre 4 tirature nel giro di pochissimo, no?
La tiratura precisa, cioè il numero di copie per tiratura, non lo ricordo onestamente, però ci furono in meno di un anno 4 ristampe. Tant'è che una delle storie che Gygax raccontò fu che letteralmente fu costretto a prendere una copia ammuffita, a ripulirla, a rispedirla, perché letteralmente aveva svuotato in meno di una settimana il seminterrato. Non facevano in tempo letteralmente a stampare, che prendevano le pacchiate e le inviavano ai negozi o per corrispondenza, perché appunto c'erano anche annunci su varie zine di Wargame, e letteralmente in meno di un anno e mezzo 4 tirature tra le 1.000-3.000 copie circa volate così. Quindi fu un successo straordinario, e tant'è non solo si ripagarono l'investimento iniziale, ma iniziarono appunto anche a fruttare, quindi incominciarono a fare soldi.
Ma che cosa aveva colpito queste persone? Cioè, questo numero di copie incredibile di gioco vendute, ci dicono che appunto ha avuto un grande successo. Un grande successo vuol dire che ha colpito delle persone. Ma che cosa aveva colpito queste persone? E che cosa sappiamo di come veniva giocato Dungeons & Dragons in questo primo anno di vita?
Allora, qui c'è veramente molto da dire, perché forse uno dei successi inaspettati di Dungeons & Dragons fu che non attirò l'interesse dei wargamer inizialmente, o perlomeno i wargamer erano poi la minoranza di quelli che andarono a giocare il gioco. Per quale motivo? Perché il gioco, ironia della sorte, per quanto fosse stato scritto per wargamer, come abbiamo detto, che vivono una certa sottocultura, con un certo codice, con certi assunti impliciti che venivano tramandati oralmente nei club e nelle convention, furono soprattutto i fandom di quello che venivano chiamati speculative fiction, che noi oggi distingueremo in due filoni, fantasy e fantascienza, appunto a interessarsi al gioco come letteralmente motore per creare storie. Appunto, ci sarebbe anche molto da dire, perché prima di tutto due questioni. La prima è che veniva effettivamente giocato in modi molto diversi da come viene giocato appunto oggi, per dire la quinta edizione, perché per esempio il numero medio di giocatori oscillava dai minimo di 6 a un massimo di 12. Per esempio c'era una zine, Riflondar, che appunto veniva organizzata da questo gruppo di giocatori che incontrò Gygax e la moglie di Gygax, Mary Jo, a una convention nel 75, dove appunto misero nella zona di Detroit su questa campagna che avveniva ogni 15 giorni, e ci sono letteralmente nei report, nei PDF, che sono liberamente scaricabili in rete da Smoldering Wizard, uno dei blog storici dell'SR, quindi chi vuole rimando al blog per avere una copia di questa zine, dove una delle, letteralmente nei gruppi più piccoli erano fra i 6 e gli 8, e c'era anche appunto un'annotazione di una delle sessioni in cui si avventurarono in 9 o 10 e tornarono in 5 dal dungeon, oppure una spedizione arrivò fino a 12 giocatori. Quindi letteralmente erano dei gruppi molto numerosi, e infatti in OD&D c'è una figura che è stata quasi dimenticata nelle edizioni successive. Già per esempio da Basic Expert si incomincia a vedere meno, e c'è solo un appunto molto veloce, che è quello del Caller. Come abbiamo visto, erano molti giocatori, quindi da un minimo di 6 a un massimo di 12, anche 13 persone, in alcuni gruppi anche di più. E quindi semplicemente quando c'erano, come potremmo dire, dei momenti di roleplay, quindi al di là del semplice descrivere le azioni o problem solving o esplorazione, uno dei giocatori si assumeva il ruolo di coordinatore e di referente per il gruppo, per interfacciarsi con gli abitanti del dungeon o delle terre selvagge. E appunto, come abbiamo detto, la cosa sorprendente è che poi il pubblico non fu quello dei wargame. Come abbiamo detto, ci fu un interesse dei fandom di fantascienza e fantasy, e poi fu distribuito per la maggior parte all'interno dell'università tramite i negozi di hobby e il passaparola. E un caso estremamente interessante fu quello effettivamente del Caltech. Come abbiamo detto all'inizio, OD&D era un gioco effettivamente non scritto benissimo, perché implicitamente assumeva tanti assunti di base che erano ignorati da chi non era nell'ambiente del wargame, e questo creò quello che io definirei delle situazioni interessanti. I giocatori tendevano per l'appunto a riempire i buchi, e appunto quello che fu definito il Beavers Dungeons and Dragons, letteralmente dalla mascotte del California Institute of Technology, il Caltech, uscì una variante effettivamente delle regole chiamata Warlock, dove i giocatori prendevano letteralmente il regolamento di D&D, cambiavano le impostazioni, per esempio mettendoci punti mana al posto effettivamente della magia slot, modificavano appunto alcune classi, le rendevano più potenti, eccetera eccetera, e quindi il gioco letteralmente fu giocato nei modi più disparati, chi in una maniera più wargame tattica, chi effettivamente, come diremmo noi oggi, in una maniera più narrativa, tant'è che poi a un certo punto Gygax in Strategic View del 75 si lamentò per l'appunto che molti di questi gruppi, ed era effettivamente un riferimento esplicito al Caltech, non avevo capito lo spirito wargame del gioco, e anzi giocavano personaggi troppo potenti, non avevano capito il punto del gioco. Questa dimostrazione del fatto che effettivamente D&D, nel momento in cui fu commercializzato, letteralmente sfuggì al controllo dei suoi creatori e fu giocato e modificato nella maniera più ampia possibile. Quindi un primo punto, come ho detto, era gruppi molto grandi, molti giocatori letteralmente utilizzavano anche più di un personaggio, e sedendosi a sessione ne sceglievano uno dalla propria scuderia. Altro fattore era il fatto che poi un assunto implicito era per l'appunto il domain building, cioè poi letteralmente quello che poi si giocavano era poi la fase di selezione di quello che sarebbe stato poi il generale o il re di una baronia o di un ducato o di un principato, e arrivare poi a un livello praticamente di wargame, cioè una campagna fantasy con eserciti, eccetera. E infatti abbiamo un sacco di, appunto, aneddoti di Dave Arnson che gioca alcune battaglie nella baronia di Blackmoor, nei Northern Kingdom, scusate, che poi divenne baronia di Blackmoor, e Gygax che in Greyhawk, la sua campagna privata, giocò alcune battaglie campali. E appunto, ma soprattutto, ecco, uno degli altri assunti era che ognuno modificava pesantemente il regolamento, ma per ovvi motivi, perché non era assolutamente chiaro.
Ma anche perché il gioco aveva un po' più l'aspetto di un framework, di un toolkit. Adesso noi siamo abituati a dei regolamenti abbastanza monolitici, in cui le regole vengono considerate tutte come da seguire per poter giocare la vera, tra virgolette, versione del gioco. In Dungeons & Dragons e anche in altri giochi che poi vedremo nelle puntate successive, questo presupposto non c'era, quindi era abbastanza modulare in realtà l'impostazione del gioco, no?
Sì, esatto, ma perché di nuovo Gygax scrisse e pensò il gioco come rivolto ai wargamer. Se vi ricordate le puntate precedenti in cui abbiamo parlato di Braunstein o Strategos, Wesley diffuse Strategos all'Università del Minnesota e spopolarono già almeno una dozzina di varianti, no? O appunto Braunstein stesso, un mashup di regole Diplomacy e Strategos, perché era l'ethos dei wargamer, cioè ovvero per accomodare le esigenze di una simulazione specifica, che ne so, la battaglia di tal de tal in tal de data, dove effettivamente non c'erano regole specifiche per quel tipo di truppa o contesto, era assolutamente naturale per i wargamer di giochi tridimensionali, quindi con miniature di piombo e appunto scenari costruiti ad hoc, di modificare le regole per adattarle al proprio gioco, interesse e fine. Quindi lui aveva dato assolutamente per scontato, appunto nel pubblicare Dungeons & Dragons, che la gente lo avrebbe modificato e ampliato secondo le proprie esigenze. Che poi, ripeto, spesso appunto non gradì effettivamente le modifiche, come nel caso di Warlock, ovvero la versione di Dungeons & Dragons che appunto apparve nel 1975, e in particolare nella rivista nel numero 9 del The Spartan Simulation Gaming Journal, appunto disse sì, si aspettava venisse modificato, ma appunto Gygax rimase piuttosto sconcertato che alcune persone poi ne fecero un uso completamente diverso da poi quello che si aspettava. Quindi questo perché? Perché lui studiò, scrisse e pensò il gioco aspettandosi di dare degli strumenti per adattarlo allo scenario e alla particolare simulazione che il gruppo desiderava, piuttosto che appunto dare delle scelte predefinite o dare tutte le regole. Tant'è che poi, sempre in Original Dungeons & Dragons, anche la questione delle razze non è chiarissima. Ora, noi chiameremo per tutta una serie poi di connotazioni che ha preso il termine, preferiremmo il termine specie, ma le races in oppure etnie, ma le races in Original Dungeons & Dragons, ovvero nani, gli elfi e così via, erano linee guida, perché in OD&D era esplicitamente sottolineato, guardate, i giocatori possono interpretare qualunque cosa, inclusi draghi o fate, l'importante è che si guadagnino quello che hanno, quindi iniziano da livelli bassi e costruiscono la propria carriera con astuzia, sperando di sopravvivere, quindi effettivamente era molto freeform, e quello che noi definiremo come le classi o le razze predefinite del gioco erano linee guida, né più né meno. Cioè dicevano, guarda, se vuoi assemblarti una razza o modificare un mostro per renderlo giocabile, questi sono degli esempi, però poi fai come vuoi giocare un drago, che era appunto uno degli esempi che faceva in Origins Dungeons and Dragons nel secondo booklet, se non erro, anche se c'è un accenno nel primo, in cui dice: benissimo, invece di dire no, accordati a un giocatore, farlo iniziare come un piccolo drago e da lì poi farlo crescere ponendogli delle sfide.
Eh sì, e questa è una cosa molto interessante perché a parte che è qualcosa che adesso lo vedremo molto più avanti, però lo anticipo un attimo. C'è un gioco, un retroclone della versione del 77 Holmes, che si chiama appunto Blue Holm, sì, che appunto permette di giocare qualsiasi razza. Prendetela anche dalla parte dei mostri, per cui qualcosa di questo vecchio atteggiamento è sopravvissuto fino ai giorni nostri e adesso viene anche riproposto. Ecco, ma proprio sulla questione del poter fare un po' essenzialmente quello che è, cioè, il limite alla fantasia. E che cosa ci dice questo sull'attitudine al gioco dell'epoca? Perché sembra un po' diverso appunto da come dicevo io. Adesso si tende a prendere il manuale per come è scritto, anzi esistono come quelli che in gergo chiamiamo i rules lawyer, no? Quelli che ti fanno, tra virgolette, le pulci addirittura su come gestisci il gioco se ignori la data regola. Ecco, invece qua sembra molto più libero. E questo cosa ci dice, secondo te, su chi giocava all'epoca?
Appunto, che effettivamente, come ho detto, nessuno voleva la pappa pronta, o perlomeno erano veramente poche persone. C'era una forte innanzitutto spinta do it yourself, quindi effettivamente quando uno comprava il gioco non si aspettava di comprare un gioco completo. L'analogia che io faccio sempre è quella tra il comprarsi un modellino già costruito nella sua piccola teca di plastica e comprare il kit da staccare i pezzi dallo sprue e assemblare. I wargamer e poi gli appassionati di fantasy e fantascienza di quel periodo si aspettavano per l'appunto di avere degli strumenti, non effettivamente delle regole rigide o perlomeno dire, io utilizzerei il termine costitutive, che realizzassero il gioco. Tutt'altro. Cioè era molto apprezzato il fatto che si mettessero a disposizione degli strumenti che appunto Gygax ha sempre considerato guidelines, ok? Linee guida, ignora e prendi quello che ti serve, e appunto toolkit è il termine, come hai detto tu, corretto. Come una cassetta di attrezzi, non è che prendo, se devo appunto fissare appunto una vite o piantare un chiodo nel muro, prendo la cassetta e tiro fuori tutti gli attrezzi. Prendo solo quello che mi serve nel momento opportuno. E anzi, molto spesso i giocatori pubblicavano anche regole sulle zine, si scambiavano consigli, si scambiavano quelle noi diremmo nel gergo dei videogame mods, appunto nelle zine, nelle convention, eccetera, eccetera. Questo effettivamente portò a una cosa estremamente interessante, ovvero la diversificazione degli stili di gioco. C'è appunto c'era un numero di varianti X di Dungeons and Dragons pari al numero X di giocatori. Quindi letteralmente ognuno si costruiva il proprio gioco e la propria esperienza, piuttosto che effettivamente comprare, un po' come succede oggi dove ci si aspetta che comprando un gioco di ruolo il game designer abbia già impacchettato un'esperienza già pronta da giocare, no? Quindi devo seguire solo le regole, fare più o meno preparazione, ma il designer ha fatto il suo mestiere. No, il presupposto lì è che tutti erano game designer, d'accordo? E infatti molto spesso Gygax era scioccato quando telefonavano appunto negli orari più improbabili a chiedergli o chiarificazioni delle regole oppure come espandere il gioco, e lui semplicemente rispondeva: ma perché lo chiedi a me? Sei tu praticamente l'arbitro del gioco, sei tu che praticamente hai il timone di comando, usa un po' di fantasia, modificalo, aggiungi regole, inventatelo, è un gioco, non devi chiedere a me, non sono io l'autorità e ti dice come giocare al tuo tavolo, sei tu il game designer del tuo gruppo di amici. Ed era questo effettivamente l'ethos con cui effettivamente Gygax pubblicò Dungeons & Dragons. Anche se poi successivamente cambiò molto idea, ma direi quando incominciarono a fioccare un po' di soldini con la TSR.
Sì, questo lo vedremo sicuramente più avanti, ma è quello che Malizieschi, che è l'autore del blog Grognardia, che è uno dei più famosi dell'ambiente OSR, chiama i due Gygax, cioè il Gygax Gamer e il TSR Gygax, per distinguere businessman dal giocatore, perché il giocatore aveva quell'atteggiamento che dicevi tu, che si attendeva che gli altri andassero a completare il gioco, mentre quando appunto gli affari incominciarono a ingranare e la TSR divenne un'impresa, subentrò almeno nella facciata esterna a quello che Malizieschi chiama appunto il TSR Gygax, che infatti poi portò alla creazione di Advanced Dungeons and Dragons, ma questo lo vedremo chiaramente
ne parliamo
più avanti,
sì,
e quando arriveremo al 79. E direi che per questo episodio abbiamo svisciato un po' di carne al fuoco, ma vorrevo, come al solito, mantenere il nostro proposito, e se volessimo giocare Dungeons & Dragons oggi, quello del 74, a parte chiaramente poter acquistare i PDF che sono disponibili su DriveThru, e se chi è interessato anche dal punto di vista storico, invito sicuramente ad approfittarne, perché vengono venduti tutto il box costa $10, neanche volerlo fare apposta.
Però, quindi meno di 8 euro, una roba tipo,
esatto,
7 qualcosa.
$10 attuali, non è la conversione della
inflazione. No, no, no.
Però volendo giocare un retroclone, che cosa abbiamo a disposizione?
Sì, allora, come avevo detto precedentemente, è fortemente sconsigliato, per quanto sia storicamente interessante, iniziare a giocare con i PDF per tutti i vari motivi che abbiamo elencato in questa puntata. Però altre persone si sono dedicate a proporre delle versioni, diciamo, riviste più, diciamo, amichevoli del regolamento. La più famosa è effettivamente White Box Fantastic Medieval Adventure Game, che appunto io e te dell'Italian Translation Alliance abbiamo portato in italiano come La Scatola Bianca. È un retroclone letteralmente dedicato a chi inizia a giocare di ruolo, per presentare nella maniera più user friendly possibile Originals Dungeons & Dragons del 1974, ma con alcuni caveat. White Box preferisce la chiarezza e la semplicità alla fedeltà, quindi ci sono appunto delle regole o delle modifiche sui personaggi diverse da quelle che si trovano in Origins Dungeons & Dragons, semplicemente perché Charlie Mason ha deciso di letteralmente tagliare e modificare le parti più ostiche e difficili, quindi ha fatto una scelta di campo facendo alcune modifiche per semplificare e renderlo più accessibile. Per chi effettivamente volesse un livello di chiarezza superiore ai semplici PDF di Origins Dungeons & Dragons, ma l'esperienza dura e pura, la way to go è appunto Delving Deeper, che appunto è semplicemente tutte le varie regole riordinate, sistemate, finito lì, con tutte le loro appunto pregi e difetti, perché semplicemente riordina in una maniera coerente tutte le varie informazioni sparse come reference, però quelle sono le regole effettivamente più vicine allo D&D fra i vari retrocloni.
Faccio soltanto una precisazione perché è giusto che sia riconosciuto.
Prego.
Charlie Mason è soltanto il redattore dell'ultima versione, la più aggiornata di White Box, appunto Fantastic Medieval Adventure Game.
Sì,
che
è vero.
Delle prime edizioni di White Box, la prima fu nel 2008, e l'autore effettivamente è Marv Brigg, che è il proprietario e l'amministratore del forum OD74, OD&D 74. che sì, è la più cui... famosa board su Original Dungeons and Dragons, che è quella frequentata anche da, proprio dai primi giocatori di Gygax.
Sì, Tom Meyer e Gus Benson.
Esatto. E, no, era per l'onore di cronaca che l'autore del testo, almeno della maggior parte del testo, è stato Brigg, e poi la prima edizione fu pubblicata da Matt Finch, e poi fu in realtà, diciamo, abbandonata, nel senso che non ebbe edizioni successive, la terza, e fu adottata da Charlie Mason qualche anno fa, e che face questa edizione molto più agile, ma anche più bella esteticamente. Infatti il suo scopo era fare un'edizione più bella esteticamente, però lo integrò anche con alcune regole mancanti, e adesso White Box, nella sua incarnazione del 2017, appunto, è un gioco tutto completo. Infatti il motivo per cui abbiamo scelto di tradurlo e di portarlo al pubblico italiano, anche con un buon riscontro, devo dire.
Sì, sì. Quindi possiamo dire che OD&D è finalmente arrivato in Italia grazie a noi. Tiriamocela un po'.
Va bene. Nel prossimo episodio vedremo come Dungeons & Dragons germinò in una mezza dozzina di supplementi, fanzine e riviste, ponendo le basi di un successo che dura da oltre 40 anni. Vi ricordo che potete seguire le attività del nostro gruppo, l'Italian Translation Alliance, sul sito ufficiale italiantranslationalliance.org, e potete seguire invece l'evoluzione di questo podcast a italiantranslationalliance.org/podcast. Troverete nei link in descrizione la bibliografia e tutto il materiale di supporto a questo episodio. Come al solito, vi ringraziamo per averci seguito e ci rivediamo al prossimo episodio.